Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il Signore è vicino. Egli viene a noi nella Santa Eucaristia.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 23, versetti dal 5 all'8. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio, ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato, e Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo nome, Signore, nostra giustizia. Pertanto, ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali non si dirà più, per la vita del Signore che ha fatto uscire gli israeliti dalla terra d'Egitto, ma piuttosto per la vita del Signore che ha fatto uscire e ha ricondotto la discendenza della casa di Israele dalla terra del settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi. Costoro dimoreranno nella propria terra. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo primo, versetti 18-24. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù». Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. E tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Qua abbiamo un testo di Geremia, che poi leggeremo per intero. È un testo importante e attribuisce un titolo speciale al figlio di Davide. E poi in Matteo la tradizione della casa di Giuseppe, parallela a quello che troviamo in Luca, la tradizione della famiglia di Maria. Vediamo insieme questi testi.
Mi è sembrato che è una continuazione, un completamento il Vangelo di oggi, di quello di ieri. Ieri abbiamo visto la nascita di Gesù secondo la carne, dalla discendenza, tutte le varie generazioni, eccetera, e oggi è secondo la nascita di Gesù e anche si vede la sua divinità, nel senso che per due volte mi ha colpito che Maria concepì per opera dello Spirito Santo, quindi era una nascita divina, quindi c'è l'umanità e la divinità. Ieri l'umanità, oggi la divinità.
Ma questa liturgia in questa liturgia mi ha sempre colpito i vari nomi che vengono rivelati. Già Geremia parla del nome che è dato, Signore, nostra giustizia. E poi nel Vangelo è rivelato il nome di Gesù, colui che salva il suo popolo dai suoi peccati, e colui che è chiamato Emanuele, Dio con noi. Mi sembra proprio la liturgia dei nomi che ci vengono donati in questo giorno. Ma in particolare mi sono fermata sulla parola di Geremia, perché mi ha risuonato molto quello che abbiamo letto da poco nella seconda lettera ai Corinti, dove si dice che colui che non conobbe peccato, Dio lo ha fatto peccato perché noi fossimo giustizia di Dio. Ecco. E appunto Geremia qui dice che nei suoi giorni Giuda sarà salvato, Israele vivrà tranquillo e lo chiameranno con questo nome, Signore, nostra giustizia. Ma a questo prezzo, che lui è stato fatto peccato perché noi fossimo giustizia di Dio in lui.
Il testo del Vangelo questa volta, in genere commentiamo questa giustizia di Giuseppe che, anche se deve ripudiare la moglie, non la sposa promessa, non la espone e quindi voleva ripudiarla in segreto. Ma insomma, leggendolo, questa volta mi è sembrato che non sia la parte più importante di questo brano, ma è solo la premessa per arrivare a dire che Giuseppe adotta questo bambino, cioè il Signore glielo affida. Cioè, essendo, mi sembra che si potrebbe chiamare questo brano la paternità di Giuseppe, perché la deportazione arriva fino a Giuseppe e poi qua si deve dimostrare in che modo Giuseppe è padre di questo bambino, perché il Signore glielo ha affidato e lui lo adotta, gli deve dare il nome, e nel momento in cui dà il nome diviene suo figlio. Abbiamo altri casi nella scrittura di adozione, per esempio Noemi che adotta il bambino di Ruth, dice è lei che lo chiamò Boaz, e quindi diventa come suo. E anche forse sa, insomma, quando un bambino è partorito e viene dato il nome, quello è suo padre, il padre che dà il nome. E anche perché c'è una reminiscenza coi testi, c'è un richiamo voluto perché c'è una citazione esplicita dei primi capitoli di Isaia, in cui c'è più di uno di questi annunci ai padri di figli che nasceranno e di nomi che vengono dati, sia al profeta Isaia, che deve generare e dare nomi profetici ai suoi bambini, sia ad Acaz. E quindi Giuseppe qui è come è di famiglia regale e del padre del re bambino che deve venire. Qui, ancor più forse qui, che si adempie la profezia, non tanto in merito alla Vergine, che sappiamo è un termine che non è proprio che voglia dire Vergine, la 70 che lo specifica, vuol dire giovinetta. E quindi si adempie ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, la parola al re Acaz, che avrebbe generato un figlio che col suo nome era un presagio. E quindi così mi era sembrato proprio la profezia, la paternità regale di Giuseppe, come quella di Acaz, insomma, che il bambino ha questo nome, porta questo nome profetico, e Dio è con noi, Dio è dalla nostra parte. Poi volevo dire una cosa su Geremia, ma è lo stesso. Geremia dice: un germoglio che sarà saggio. Mi è sembrato lo stesso termine di Isaia 53, il canto del servo. E questo germoglio comprenderà. Ecco, il mio servo comprenderà.
Nel libro di Geremia dice: ecco, verranno giorni nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio, ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Ecco, questo regno è presente sulla terra, mi sembra, nella misura in cui noi lo lasciamo entrare, lo lasciamo regnare. Ecco, sembra che non ci sia, però c'è il germe, un germoglio giusto. Poi alla fine si svilupperà effettivamente nell'altro mondo, però c'è già anche qui.
Io mi sono soffermata su Giuseppe, Geremiani anche, quello che mi sembra di cogliere, quello che mi ha colpito, perlomeno che ho pensato di vedere, è questo. Tutto quello che si dice di Giuseppe sembra predisporlo su di una via, su di un tracciato ben definito, dal fatto di essere giusto, dal fatto di, comunque, essendo giusto, osservante quindi della legge, quindi tutto quel che lui, come si dice qua, si usa il termine pensò di ripudiarla, pensare, dunque tutto quello che lui, in quanto giusto, osservante, ma anche in modo decide, quindi un'azione diciamo razionale, se possiamo dire razionale, l'avrebbe portato a ripudiare Maria. Però accade un evento e lì, ecco, il fatto che si colloca attraverso un sogno in cui gli appare l'angelo del Signore, quello che era il tracciato originale, cioè quello che Giuseppe aveva dovuto seguire, nasce da questo essere osservante, uomo giusto, razionale, pensò di ripudiarla, cioè lui ha questo, però questo tracciato non sarà questo, pur giusto, pur osservante, prenderà un'altra via, diciamo, il tracciato che percorrerà Giuseppe, e questo nasce da un evento che ha sede nel sogno, gli appare un angelo del Signore, ha sede in tutto ciò che è lontano dal pensare, dalla ragione, dal razionale, e ci sposta su un piano, come è stato detto anche prima, su un piano divino. E questo che quello che accade è che nel suo interiore, veramente nel profondo del suo interiore, Giuseppe si lascia, accoglie qualcosa che probabilmente non comprende da un punto di vista umano, razionale, ma lo accoglie, e quello che e segue qualcosa che forse non faceva parte, diciamo, del suo tracciato, e lo accoglie in obbedienza, perché quando poi insomma, dopo aver visto e sentito le parole dell'angelo del Signore, lui si destò dal sonno, e ecco lì, tornando a essere, diciamo, l'uomo di prima, se posso esprimermi così, però segue qualcos'altro, un'altra via che gli è stata per il quale lui è stato chiamato, e in obbedienza a questo.
germoglio giusto, dice il testo di Geremia, e questo avrà questo nome, questo germoglio avrà un seguito anche nella letteratura profetica successiva, cioè soprattutto nel tempo del post-esilio, qui siamo ancora prima, e Zaccaria lo riprende, cambia anche, nel senso che per Zaccaria diventa un titolo messianico, intendendo per Messia una figura che verrà, una figura diversa dai re, ecco, dalla successione normale dei re. Questo lo troviamo già in Isaia, ecco, Isaia attribuisce a questa figura, anche lui parla effettivamente un termine diverso, ma parla di un virgulto che nasce dalla radice di esse. Sono tutte espressioni, compresa quella di Geremia, che indica che l'albero viene tagliato però, cioè sono in contesto di giudizio. La discendenza di Davide, a cui sono state fatte promesse eterne, non funziona. E i profeti dicono qui, taglia. Però poi dal tronco dell'albero tagliato esce un virgulto, secondo Isaia, secondo Geremia lui lo chiama appunto un germoglio giusto. E poi forse la seconda osservazione che si può fare è il nome che viene attribuito al futuro re, cioè al Messia. Non c'è un altro nome come questo, nelle traduzioni non può risultare, è solo nell'ebraico che può risultare. Ricordiamo che noi leggiamo per Natale i testi di Isaia, Isaia attribuisce titoli divini al Messia. Dio forte per esempio, consigliere mirabile, ma soprattutto Dio forte, Dio potente. Isaia 9, sono una serie di titoli, Padre Eterno, Dio Potente, sono titoli divini che fanno parte del nome del Messia secondo Isaia, ma Isaia non arriva a dire quello che dice Geremia, perché Geremia mette il nome, il tetragramma sacro, il nome del Messia. Noi, vabbè, in italiano non può risultare, perché noi traduciamo sempre Signore, inevitabilmente, facciamo bene, anche la 70 fa così, ma Signore, come sappiamo, è un modo di leggere che non è una lettura del tetragramma sacro, è un modo di leggere il tetragramma, cioè quando si incontrano queste lettere sacre, che sono il nome proprio di Dio, si deve dire Signore. Ma Signore, quando in ebraico, ha un altro modo, lo si scrive diversamente, non è il tetragramma Signore. Signore vuol dire Signore, appunto. Adon, Signore. Ecco, è molto interessante. Qui Geremia mette il tetragramma, il nome del Messia è Yahweh, è la nostra giustizia. Naturalmente la giustizia è sempre Dio, ma è il nome del Messia in questo caso, cioè il Messia viene chiamato, la nostra giustizia è Yahweh, diciamo questo, gli studiosi leggono così, ecco, per distinguere da Signore, ecco, Yahweh, cioè il nome proprio di Dio, che non è mai attribuito a nessuno. Qui mi sembra un vertice, ecco, in questa linea. Per quel che riguarda, sì, Giuseppe, sono, sì, che diceva prima Letizia, la traduzione è un po', a mio parere, c'è qualche sfumatura contestabile, Giuseppe aveva già deciso, così mi sembra che voglia dire il testo in greco, ensimizendos vuol dire che aveva già deciso. E il Vangelo spiega perché aveva deciso di ripudiarla, perché doveva ripudiarla, non poteva prenderla, secondo la Torah, secondo la legge, così è interpretata la legge, non poteva prenderla, perché chiaramente era adultera, quindi non poteva più prenderla, per lui era esclusa, e perciò decise di ripudiarla. Poi aggiunge che scelse una via privata, ma era una via formale come l'altra, senza cioè una denunzia, senza denunziare la cosa, perché denunziare probabilmente significa non sono stato io, perché neanche Giuseppe poteva accostarsi a Maria. Non convivevano, era esclusa. E il fatto di denunziarla poteva dire io non c'entro. Quindi è possibile, è difficile dedurre, mi sembra che ci sia questa problematica dietro. L'unica cosa che mi sembra che si può osservare, secondo me, vedo che nelle traduzioni normalmente non la intendono così, io penso che, secondo Matteo naturalmente, che l'angelo è lui che cita Isaia. Cioè la citazione non è un commento in questo caso, in altri casi sì, però in altri casi lo si dice, ma questo avvenne perché? Secondo me qui anche anche la sfumatura dei verbi, che sono verbi al perfetto, non sono degli aoristi, ma a parte questo, io intenderei che le virgolette vanno messe dopo la citazione. Le parole dell'angelo consistono in due cose: un annuncio, che altrimenti sarebbe una rivelazione, cioè lei è incinta per opera dello Spirito Santo, e poi la prova biblica, perché senza la prova biblica uno può dubitare, no? Può dubitare. La prova biblica. L'angelo dice a Giuseppe: questo è avvenuto perché sta scritto. La Vergine concepirà e cita Isaia. E con queste due, con l'annunzio, con la rivelazione vera e propria, e la luce che questo annunzio getta sul passo di Isaia, il quale forse può essere letto in diversi modi, ma l'annuncio dell'angelo chiaramente intende il testo di Isaia in senso proprio, in senso stretto. La Vergine è una Vergine. La Vergine concepirà. E quindi non una giovane donna o anche una Vergine che poi concepirà naturalmente, perché se poi si unisce a un uomo concepisce anche una Vergine, cioè era Vergine però, non in questo senso. Mentre Isaia è possibile, no, non è chiaro, è possibile che pensi così anche, o viene interpretato anche così. L'angelo mostra come si deve leggere quel testo, secondo l'annuncio dell'angelo, e Giuseppe è confortato nella fede in questo, cioè ha l'annuncio misterioso nel sogno e ha anche la prova biblica. Preghiamo. Presentiamo al Signore in questa novena e preghiamo per la fede di tutti i credenti in Gesù e per la loro testimonianza. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per la Chiesa, per tutte le Chiese, perché accogliendo la parola del Battista possa veramente preparare la via al Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per il miracolo, il dono della pace, perché il Principe della Pace che celebreremo in questo Natale operi con tutta la sua potenza e sottometta la volontà degli uomini alla volontà di pace del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per tutti gli uomini che sono nel dolore e per tutti quelli che sono ancora nelle tenebre, che aspettano l'annuncio della salvezza, perché si adempia la parola: in Lui tutte le genti spereranno. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, per il nostro ascolto quotidiano della parola del Signore, perché operi in noi con tutta la sua potenza e ci conformi alla sua volontà. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo ricordando e raccomandando al Signore le persone più legate a noi nella preghiera e in questo momento per chi è ricoverato in ospedale e oggi in particolare anche per la Barbara Guidetti nel giorno del suo compleanno. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Alla luce di quello che mi ha suggerito il brano dal Vangelo, preghiamo per lasciarci, per predisporci, ecco, all'ascolto della parola del Signore. E per tutte, in particolare per tutte le persone che ci sono molto vicine e care, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le persone che ci frequentano, per quanti si raccomandano alle nostre preghiere, perché tutti il Signore aiuti e soccorra, e per quanti ci fanno del bene in tanti modi, il Signore benedica tutti e li ricompensi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo in particolare in questi giorni per le persone di Oliveto, le vedove, quelli che vivono da soli, che sono parecchi, perché abbiano conforto nella loro solitudine in questo Natale, anche dalla prossimità dei vicini, perché ci siano rapporti di buon vicinato, di serenità, di fraternità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Sempre per la pace di nuovo, per il Medio Oriente, per l'Ucraina, per tutta l'Europa. Preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera e avvalorala unendola alla preghiera dei più umili e dei più piccoli. Per Cristo nostro Signore.
Amen.